Fabio da Birmingham, grazie Marco, grazie. Io sono di Catania, io sono stato uno dei fondatori di Catanista.
Bello!
Insomma, per questa pillola che ci ha regalato insieme naturalmente ad Attilio, che conosco anch'io da 20 anni. Abbiamo lavorato insieme anche con Peppe Di Stefano, tante altre
bello.
Persone. Grazie, grazie veramente. Io che
Fabio.
Sto all'estero, insomma. Ho un pezzo di cuore gigantesco lì ancora a Catania. Grazie ancora.
No, grazie, grazie a te Fabio, perché così ti saluto. Purtroppo il messaggio è arrivato quando abbiamo salutato Attilio, ma gli ho mandato il tuo messaggio in privato per salutarlo Fabio, quindi ti ringrazio. E qui come avete,
ciao,
se l'avete sentito, eccolo.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Ciao Stefano in Pallomeni, ciao Stefano, ben trovato. Allora Stefano, abbiamo iniziato con questa cosa, poi adesso andiamo un po' su tutti i temi. No, mi fa piacere questo audio che ci arriva da Fabio, mentre... Onestamente, siccome oggi voglio iniziare tranquillo, non voglio leggere un messaggio di un amico, perché si permette di dare giudizi sulla professionalità.
Dai, dai, leggi, leggi. Io non ho ascoltato prima. Che cosa ha detto?
No,
su chi? Su cosa?
Devo proprio leggerlo.
Lui
dice: buongiorno.
Dice: saluta.
Buongiorno a tutti. Educato. Le domande fatte mi sembrano ridicole. Le domande fatte dal giornalista al presidente del Catania. Posso fare anch'io il giornalista in questi modi? Come vedi il Catania tra 5 anni? Io rispondo campione d'Europa, ma per favore, io da cameriere riesco ad avere più informazioni dal cliente che il signore che ha intervistato il presidente del Catania. Questo è proprio un... sinceramente questi tipi di interviste le eviterei, quindi mi dice pure a me quello che devo fare, quindi seguiamo i consigli anche editoriali. Cosa ha detto? Le stesse cose di umile povero operaio poteva, capito?
Però insomma, voglio dire, c'è anche la libera
manifestazione
del pensiero,
perché
ci
manda anche un
curriculum,
viene qua, lo mettiamo, dopo lo mandiamo a intervista ai giocatori e i presidenti, perché
non
si credono
non condivido
che
la critica
facile,
nel lavoro sul lavoro fatto, che è stato fatto veramente un bel lavoro, però sono d'accordo sul fatto che le fonti a volte possono essere quelle meno più imprevedibili, cioè un cameriere, sono d'accordo, a volte ti dice un sacco di cose, è una fonte preziosa per questo lavoro, ti dico.
Però grande calma.
I portieri d'albergo,
grande
i camerieri.
Calma però.
Ti danno un sacco di notizie.
Lo so, perché stanno in dei posti, però grande calma, perché poi dopo bisogna metterli davanti a
una
telecamera con microfono a mano.
Ci
desse
una notizia allora, in esclusiva.
Vediamo se sono fenomeni come dicono.
Ha una fonte inesauribile di informazioni.
C'è la tendenza a sentirsi tutti fenomeni e sai, dopo...
Ma sì, ma dai.
Va bene, va bene, va bene. Caro Stefano, ci prendiamo questo avvio con te perché voglio fare un giro intanto. Questa sera, dopo parleremo nello specifico della nazionale, però questa sera c'è la curiosità di vedere questo giocatore lì davanti.
Eh sì. Retegui, io sono molto curioso, ho detto ieri. Mancio l'ha paragonato al primo Batistuta, per Paolo Marino,
a Dennis.
Al
ieri
tanker.
Qualcuno qua da noi all'Autaro.
All'Autaro, quindi. Speriamo che sia.
Metti tutti insieme questi tre giocatori.
Una figura mitologica che.
Qualcosa verrà fuori, no?
Esatto.
Un pezzo di uno, un pezzo dell'altro.
No, comunque sono curioso, dai, Forza Azzurri, sì. Dobbiamo sostenere questa nazionale che poi comincia con una bella sfida, insomma.
Una sfida affascinante contro
questi inglesi
nazionale.
Tanto amati, no?
Sì, che poi
Napoli,
però quando li metti insieme in nazionale non è che...
Il bollo d'entusiasmo, è una
vero.
Bella sfida.
Cioè noi parliamo sempre bene, giustamente, della Premier, bella, affascinante, partite, intensità e tutto. Poi, dicevo, questi c'erano una nazionale che vincono tutto.
Niente.
Vincono niente.
Niente. Hanno una fatica terribile.
Li mettono insieme, quando li metti insieme sembrano...
Poi Southgate ancora resiste. Poi c'è Capoccione e Maguire dietro, che sono curioso com'è. Speriamo che annaspi. Speriamo che questo Retegui lo possa mettere in difficoltà.
Vediamo.
Poi sono curioso anche di vedere dietro, Marco, te che se ti piace la tattica, questi aspetti. Cioè, ci sono 3 giocatori su 4 che giocano col sistema a 3. E lui li mette a 4, no?
Li mette a 4, sì.
La prima volta, Retegui per la prima volta giocherà insieme a Berardi e Pellegrini.
A tre davanti.
Credo che in Argentina non giochi con 4-3 nel Tigre.
No, lui ha detto di ma ieri ce l'hanno raccontato chi segue il campionato argentino che non gioca
qualsiasi così. Sistema.
No, fa 4-2-3-1 mi sembra.
4-2-3-1, vabbè, ma insomma. E dietro il centrocampo è quello, diciamo, meno è più affidabile, il reparto più affidabile, Oliado, meccanismi. Io sono curioso, Toloi, Acerbi e Spinazzola a 4. Anche Di Lorenzo, che spesso e volentieri, però insomma, poi magari si abbassa Giorginio in fase di possesso, vai a 3 e scatini Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasi. Cioè, poi da Mancini non conosce il calcio, dai,
no,
possiamo
no.
criticare, ma poraccio, senza attaccanti, ma che deve fare, dai?
È che poi non ci sono, perché prima Luigi, un nostro
ascoltatore... l'unica cosa che noi abbiamo mosso, non una critica, ma una perplessità, è la non convocazione di Zaccagni, di altri che avrebbero potuto far comodo, però io non capisco, cioè non so i motivi di fondo e quindi mi fermo qui, Marco, io non lo so se tu li conosci, però insomma...
Non lo so, qualcosa è successo e speriamo che si possa ricomporre, no?
Abbiamo bisogno di talenti, di giocatori che hanno motivazioni, hanno motivazioni, sono anche Casale, mi sembra, Mancini. Insomma, Mancini pure non è stato convocato in nazionale, adesso lascia perdere tutti gli episodi, il derby, lui, atteggiamento, insomma, è un giocatore che ci può stare in nazionale. Però, oh.
Dai, vabbè, vediamo. Io l'approccio di questa sera deve essere ottimista.
Ma io credo che poi dopo Mancini ci ha abituato a non chiudere le porte a nessuno.
No. È andato a prendere i giocatori delle volte che non avevano nemmeno una presenza, che non avevano giocato perché ci credeva.
Lui sta rispondendo con provocazione, anche con convocazione, di dire: oh, mi dite, mi insegnate a fare il commissario, va benissimo, mi date i consigli, ma io qui non c'ho materia prima. Quindi c'è sempre questo muro contro muro.
È qui.
E allora va in giro per l'Europa e per il mondo a scovare. Io Retegui credo soltanto, voglio dire, appassionati proprio come specializzati.
Io non lo conoscevo, devo dire la verità.
Argentino, spagnolo, che conoscono tutti.
Non lo conoscevo, sono sincero, mi incuriosisce, perché se tu vai a prendere uno così vuol dire
in
che
in Argentina dicono che non l'abbia convocato Scaloni perché ha un'abbondanza.
Infatti ieri De Santis ha detto questo, che è espertissimo di calcio argentino, ce l'ha raccontato un po', poi magari dopo abbiamo anche un frammento, lo possiamo sentire. No, la cosa... Che mi chiedo io, Stefano, è che se lui lo ha convocato c'è stato dietro un'osservazione, non è che l'ha preso così a caso, dicevo, siccome questo è argentino con passaporto italiano lo vado a prendere. Io credo che l'avrà fatto seguire,
certo.
L'avrà seguito lui, l'avrà visionato, e se arriva a fare una scelta di questo tipo avrà visto delle cose sul calciatore.
No, però l'ho visto anche nelle risposte, Mancini, ho visto anche un po' piccato, un po', cioè quando dice Magnonto lo poteva prendere l'Atalanta, lo poteva prendere la Firenze, cioè non si è mai... mi sembra che sia anche un po'... cioè questo muro contro muro...
Io credo che adesso fare il CT nella nazionale è difficile, questo
difficilissimo
momento. Perché tutti a dire che manda caccialo via, prendi un altro, chi prendi non lo so, ma poi non è che se viene un altro in questo momento c'ha una bacchetta magica.
Per me noi abbiamo un centrocampo molto forte, siamo andati fuori dal mondiale poi noi parliamo sempre dell'episodio della Macedonia, ma secondo me per due rigori sbagliati a Jorginho non è che gli faccio una colpa, però dato di fatto andare di ritorno con la Svizzera, se tu almeno fai un po', vinci a ritorno, ma potevi anche vincere là. Due rigori fanno la differenza.
A voglia.
Con una squadra poi in Qatar, col senno di poi. Non,
vabbè, ormai aria.
Non puoi
passata.
Mica fare.
Esatto. Senti, Stefano, ti voglio chiedere un'altra cosa. Che poi prendo spunto da un messaggio di un nostro ascoltatore al 331-8200213. Dice: buongiorno, scusa, sono arrivato adesso. Avete già parlato dei tentativi di Aurelio De Laurentiis di fare rinnovare i contratti dei Kvaratskhelia e Osimhen facendo sforzi economici in mani. Sarebbe un successo per la Serie A e per il calcio italiano. Non so se ci sono questi sforzi, perché è un scenario che ha paventato il Corriere dello Sport oggi. Si faranno dei colloqui, dei tentativi. Però io, Stefano, credo che al di là di se possono riuscire o meno, secondo me non tocca il lavoro che è stato fatto dal presidente, da Giunzoli.
Sì,
cioè, nel senso, qui siamo. Intanto raggiungiamo gli obiettivi.
E poi si vedrà.
E poi si vedrà, perché è chiaro che non tanto. Io sono convinto che Kvaratskhelia non andrà via. Ci sarà più l'uomo, più l'oggetto del desiderio maggiore, secondo me, sarà Osimhen.
Sai, Marco, adesso in questo momento è difficile.
Però
anche
ma se arriva un'offerta importante che si
parla di uno scenario ben preciso, perché tu dici che Kvaratskhelia non andrà via.
No,
sai,
questa
se poi ti viene a bussare, ma se ti viene ci sono delle offerte indecenti, dove alla fine poi i contratti, è vero che tu li firmi, però poi che peso possono avere? Contro un'ambizione personale, individuale, una spinta. Cioè, io dico, se Kvaratskhelia c'è 22 anni, ti viene a chiamare, adesso faccio un esempio, Manchester City di Guardiola, ti ricopre d'oro, ti fa un'offerta al club indecente, irrinunciabile, tu stai con le spalle al muro. Cioè, capisci il mercato cosa è? C'ha una forza, una...
No, hai ragione,
una
però
forza impressionante,
una
sbatte al muro. Cioè, voglio dire,
perderli tutte e due, secondo me, è difficile. Io credo
far leva
uno dei due.
Sui valori di questi ragazzi. Cioè, Kvaratskhelia, secondo me, è un ragazzo quadrato, intelligente, parlerà con Spalletti De Laurentiis, guarda, rimani, ti conviene, non andare... Però se poi c'è la gente e questo gli dicono, guarda, prendi una barca di soldi... Cioè, le tentazioni sono tante, secondo me adesso in questo momento è impossibile fare uno scenario. possono rimanere tutte e due, come possono andare via entrambi, uno per necessità e un altro perché è attirato dalle sirene, dei soldi, di una carriera,
no,
di un
ti passaggio. Ti dico questo perché penso che
in un'altra dimensione
perderli tutte e due sia...
Io mi auguro per il Napoli, per il calcio italiano, questo ascoltatore, mi trovo d'accordo, cioè nel senso che se il Napoli, De Laurentiis, il Faraone, dovesse confermare i due... Sarebbe un bel messaggio,
sì,
dire guarda di
però
forza.
Se il Faraone gli arrivano tanti soldi e fa altre cose, il Faraone, cioè, faraone è congiunto,
costruisce la piramide,
cioè, tu dici oh, mi danno 150 milioni, aspetta un attimo, fammi fare due conti, vedo dove devo andare, giunto lì già se già
per
se
me
mosso.
Se arriva un'offerta sui 100, 100
ragazzi, anche perché non è
come
tanto
a Napoli, sì, ma chi ha avuto avuto chi ha
ma
dato,
non è tanto il discorso, Stefano, siamo a un anno dalla scadenza del contratto di Osimhen, no? Non è lontanissima. Arrivano con 150 milioni e gli danno 10-12 milioni a lui. Al giocatore, se tu lo tieni un altro anno, A lo perdi a parametro zero, B questo non rinnova, perché
è
quello
certo.
È capito di queste cifre, quindi
però
tu devi fare un calcolo.
Ma Napoli è una piazza, cioè i napoletani sono intelligenti. Allora, se tu vinci uno scudetto, magari può anche sognare la cognata doppietta e sarebbe in Champions League, sarebbe clamorosa, insomma, storica, veramente unica, credo irripetibile. Ma scusami, è in una posizione di vantaggio De Laurentiis, no? Cioè, se è un tifoso del Napoli, dice Osimhen deve andare via, cioè, dice, vabbè, ma avremmo fatto tutti, capito? In questo momento storico. Lo scorso anno forse avrebbero storto il naso, dice, no, attenzione, prima di fare una cosa del genere, aspettiamo un attimo. Invece questo è un momento proprio ideale per tutti, anche per la tifoseria che è più matura, contenta, entusiasta, dice, vabbè, abbiamo vinto lo scudetto, magari fanno una doppietta clamorosa, ma già lo scudetto accontenterebbe, no? Il tifoso. E se va via Osimhen, ce ne faremo una ragione.
No,
Napoli
ma
hanno visto Maradona.
No, ma sono dell'idea che non ci dobbiamo... cioè, la forza del calcio italiano adesso,
cioè, quello che voglio dire,
il
tifoso napoletano
trattenere.
accetterebbe. Un po' umano in cuore, però accetterebbe, capirebbe.
Sì, ma
dopo
Stefano,
un titolo.
Ma, okay, ma infatti però quello che voglio dire, il calcio italiano in questo momento non è in grado
di
sostenere.
No, ma io guarda,
offerte.
Cavalco la tua campagna.
Quindi
sul fatto anche sulla riduzione
realista,
dell'ingaggio,
capito?
Di abbiamo parlato di Conte ieri.
Sì,
no?
Sì.
Hai detto se non si riduce l'ingaggio
è
impossibile prevedere
non può
una
venire qua a quelle cifre in questo momento.
No, perché poi alla fine poi parliamo sempre di calcio sostenibile, un occhio a coda, i contenuti tecnici, le cose, però poi dopo alla fine ci sono allenatori che fanno la lista della spesa e chiedono la luna.
No, io preferisco
non
avere un club
fare.
Che sia sano, che possa programmare per
ma
il
non
futuro.
Ce ne so pochi in
ecco, ma posta ti dico, il Napoli. Che questo ce l'ha avuto sempre come diciamo percorso, ti arriva un'offerta del genere, se non è, cioè voglio dire, se va via Osimhen a quelle cifre, non è che posso andarti dai pomodori a De Laurentiis,
no,
capito che ti voglio dire?
Ma infatti non accadrà.
Perché ha dimostrato con il suo staff e con tutti che se va via qualcun altro arriva, il Napoli
ma
sta lì da tempo.
Ma guarda che c'ha le spalle larghe, insomma. Insomma. È andato via Higuain,
no,
è andato
dire,
via
quindi,
altri giocatori.
Adesso lasciamo andare questo campionato con il Napoli che può raggiungere l'obiettivo dello scudetto, è veramente un passo, ormai lo sta toccando il Napoli, cioè, sta lì, lo tocca, lo comincia a prendere, dice adesso mi cucio il pezzettino qua in fondo,
sì,
capito? Cominciamo, no? Dopodiché c'è la Champions,
la sartoria napoletana, poi
esatto, quindi
inarrivabile.
Va bene. Allora, altra
io
cosa
fino al suo palmarès.
Assolutamente. Altra cosa che
a me fa morire.
Altra cosa che ti voglio chiedere, su Dybala si è aperto un po', leggo sui social un sacco di critiche perché adesso sembrerebbe che lui sia intenzionato col suo legale a intentare un'azione nei confronti della Juve, prima per i 3 milioni, poi per quella mancato rinnovo, eccetera. Al di là di questo, che sono tutte questioni personali che a me sinceramente non
certo,
è che mi entusiasmano più di tanto, perché se lui deve pensa di aver subito un danno, c'è l'avvocato, c'è l'iter da fare, sono fatti i suoi.
Io sono d'accordo con te.
È nato tutto un coso, ingratitudine, perché è stata. E poi ci sono anche colleghi che cominciano a dire: ma il rispetto per i tifosi. Ma che c'entrano i tifosi qua? Che c'entra il tifoso?
C'entra un rapporto.
Cosa c'entra? Cioè, mi sembra così. Andiamo a fare le sviolinate ai tifosi,
no.
Allora facciamole pure noi. Se no, io oggi dico: ah, guardate Dybala, traditore, tutti qua. No, perché devo dire una cosa che traditore,
no,
di cosa?
No, no.
Di cosa?
Dybala cura i suoi interessi, fa i suoi interessi tramite il suo legale, e sono affari suoi. tutto qui.
Così. E poi io, se lui ha...
Buona fortuna a lui, esatto. E buona fortuna anche alla controparte. Alla
possiamo
Juve, non so,
magari
ma
dire, non so quanto possa far valere quel tipo di situazione sul mancato, eccetera.
Ma,
però...
vabbè, ma poi tecnicamente ci vorrebbe un esperto, un avvocato in materia, molto bravo sui contratti, ma credo così a naso che un contraente si può ritirare anche prima della firma, quindi non lo so. Se poi... Io credo che poi ci siano questi 3 milioni in ballo che sono esulano da questo risarcimento ipotetico sul mancato rinnovo, no?
Mm-hmm.
Credo che faccia parte di una strategia di difesa,
certo,
legittima, da parte di un tesserato, e il legale fa il suo agente, i legali, lo staff, l'entourage, fanno gli interessi di Dybala, e Dybala ha tutto il diritto di pretendere magari quello che pensa di pretendere. Tutto qui. E la Juve ci avrà i suoi buoni motivi per difendersi e per magari non dare quello che Dybala e il suo legale si aspetta di ricevere.
Vabbè,
insomma,
un
non è una cosa che mi interessa più.
No, so, è una questione, cioè non l'associerei ad una scelta, ad una squadra.
No,
cioè,
sono
fatti suoi, fatti personali. Suoi. Quindi voglio dire, questo che non lo so, dobbiamo essere tutti sempre con questi giudizi, sempre di rispetto, di valori, come se tutti noi. E poi
a lui fa il professionista.
Ma quei soldi,
se
ragazzi, siamo tutti bravi.
Mancano dei soldi, bussa
dire,
e
fa così. Se fa due conti, fa, oh, mi mancano.
Se poi
qualcuno
è
si
fortunato
apre.
Fortunato a guadagnare tanto, saranno cavoli suoi.
Esatto,
io,
esatto.
Beato lui.
Allora dice: non sono d'accordo con Marco. La nazionale italiana è molto competitiva, semplicemente allenata male. Convoca 16 anni dicendo prima lui e poi gli altri, per poi mandarlo in tribuna. Ancora insiste con Verratti e Giorginio. Vabbè, Verratti adesso, mo che facciamo? Buttiamo via Verratti. Sembra un po' insieme che portano solo
Verratti.
Palla ma non si inseriscono, ma rendono il gioco noioso e prevedibile. Il campionato, viste le convocazioni, sembra non seguirlo minimamente. Oddio, sulla coppia Verratti-Giorginio anch'io ho qualche dubbio, sempre avuto, mi sembrano
logori?
No, due che insieme, proprio metterli insieme, un po' fatica, però ci abbiamo
due palleggiatori, amano il comando del controllo della palla. Però Verratti magari può anche agire da mezzala, si può inserire, c'è l'assist. Dipende, sì, sono d'accordo. Poi dipende, sai, come gira tutta la squadra. Però insomma, sono due giocatori molto forti. Per quanto riguarda che ce l'aveva con Pafundi, forse.
Sì, penso di sì.
Vabbè, e Pafundi è una così. Una rosa in attesa, no? Di sbocciare. Un bocciolo di rosa.
Vediamo. Mancini si è opposto agli oriundi spiegando il suo pensiero secondo cui un giocatore italiano meriti di giocare in nazionale, mentre chi non è nato in Italia, anche se ha dei parenti, credo non lo meriti. È la mia opinione, disse all'epoca Mancini il 25 marzo del 2015.
Mamma mia, si segna.
E vabbè, se l'ha detto e poi è ritornato sui suoi passi, avrà capito che forse ha detto prima una minchiata, posso dire così.
Certo.
E quindi se adesso ritorna sui suoi passi, visto che insomma non c'è grande, vediamolo un attimo stasera. Sera questo, poi giudicheremo.
Sono curioso proprio, guarda.
Però uno può pure ritornare sui suoi passi, no? In una decisione eventualmente. Allora, poi sempre lui, questo è scatenato, stasera fa un'intervista a prescindere se ha fatto uno o due gol o niente, ma una parola italiana la sa? Vediamo, non lo so, io non l'ho mai sentito nemmeno parlare, non so che cosa
cioè,
dire.
Non gli piace il fatto che sia oriundo, che non sia italiano al 100%, ma ancora queste storie. Dai.
Sì, infatti, dai. Allora, e Stefano, stiamo per andare in pausa. Io ti voglio chiedere una cosa veloce, poi ci ritorniamo un attimo dopo. In questa ripresa del campionato, stavo vedendo, ci sono dei giocatori che devono dare un segnale. Te ne dico quattro. Te ne dico quattro. Poi, se tu ne vuoi aggiungere qualcuno, fallo tranquillamente.
No, tu sei più bravo.
Lukaku, un segnale lo deve dare. Vlahovic, un segnale lo deve dare. Leao, un segnale lo deve dare. E io metterei anche Ebram, che.
Se gioca.
No, ti chiedo in questa ultima parte, rush finale, chi secondo te di questi quattro può dare un messaggio un po' e dare una mano a queste squadre che sono tutte in lotta per la zona Champions, perché queste quattro sono a lottare per la zona Champions. Su chi avverti?
Guarda, su tutti e quattro, però io dei quattro che hai citato,
sì.
Secondo me chi deve proprio cambiare marcia, chi deve sono Lukaku e Leao.
I due del Inter.
Perché Vlahovic, anche se ha delle difficoltà,
l'ho visto un po' meglio,
però adesso lo vedo, cioè è difficile che tradisca la prestazione, la fa, e questi due invece, secondo me, Leao lo vedo proprio svagato, intermittente.
Oggi,
anche
mi sono accorto di una cosa oggi, non la sapevo. Che lui gli piace il rap, suona.
Deve fare un album.
Non lo sapevo questa cosa, sai.
Vabbè, ma adesso sai,
no,
quando
vabbè,
le cose
era una
vanno
cosa
male,
che non sapevo.
Ma il gioco delle parti ci sta pure, che adesso possa, uno possa fare pure un articolo pro originoso. Cioè, voglio dire, provocatore, insomma, se no, alla fine. Si deve offendere.
No, tempo
se
di
legge
questa
cosa. Io,
no,
ma io sono proprio. Sai le solite storie. Ma io
sì,
faccio,
vabbè,
abbiamo scoperto che devi fare un album, la moda, eccetera, eccetera. Però detto, tornando al calcio, adesso seriamente, credo che siano due giocatori fondamentali per il rilancio di Milan e Inter, che rischiano parecchio in questo rush finale.
Vabbè.
Perché hanno maggiore pressione addosso rispetto
esatto. Due squadre che devono.
Alla Juve, la Lazio, la Roma.
Sì, tra l'altro in questo momento il Milan è proprio fuori dalla zona. Sì,
il Milan
sì,
è
fuori.
Serve il miglior Leao, il miglior Hernandez, il miglior Tonali, il miglior Benasser, il miglior Ibra. Tanti. E poi rientri Calabria e dietro questa convivenza tra Tomori e Joe.
L'ho considerata fuori per come sono la Juve al secondo posto, si ridanno i punti.
Eh beh, ma hai fatto però bene perché sul campo ha fatto 56 punti.
Sì, c'ho questa cosa. Va bene. È dentro di un punto sopra la Roma. Ci fermiamo, Stefano, perché adesso ritorniamo un attimo sulla nazionale e poi andiamo con tutti gli argomenti che abbiamo da affrontare in questo pomeriggio. Tra poco.